Beh, intanto credo che chi dice queste cose non sia profondamente del Movimento 5 Stelle, perché i nostri sostenitori che ci seguono dall'inizio, proprio dai primi V-Day, dalle prime liste di Grillo, sanno benissimo che noi siamo sempre stati coerenti e fermi su questo punto, cioè noi siamo un movimento di cittadini che però non è intenzionato a fare accordi di alcun tipo con i partiti. Perché? Perché la storia ci ha insegnato che negli ultimi anni la politica non ha agito esattamente nell'interesse del cittadino, ma vuoi perché doveva accontentare questo o quell'altro partito, ha dovuto fare accordi che snaturavano anche l'essenza stessa addirittura dei partiti che li proponevano. Quindi sostanzialmente io credo che sicuramente hanno votato Movimento 5 Stelle anche persone deluse da PD, PDL, Lega e quant'altro, che però chi ci segue veramente sa bene che noi resteremo convinti su questa linea, che è sempre stata la nostra dall'inizio, cioè quella di portare avanti le tematiche dei cittadini e di non fare accordi di nessun tipo.
Però le chiedo, Mucci, in un sistema come quello italiano, che si fonda sulla figura del partito, nel bene e nel male, poi ci sono le varie derive che voi appunto denunciate, magari altri no, però comunque si fonda la nostra Costituzione sul ruolo dei partiti, ad esempio in Parlamento, come si fa se non salta fuori un governo dall'accordo dei partiti, quindi delle forze rappresentate in Parlamento, quindi anche voi, come si fa poi a votare i singoli provvedimenti? In sostanza, senza la vostra fiducia un governo forse non si riesce a creare.
Sì, allora faccio un preambolo, nel senso che c'è stato tanto tempo per cambiare questa legge elettorale che effettivamente non garantisce governabilità e non è solo questo il problema è proprio che il Parlamento in sé ha perso quel ruolo centrale di legiferazione che lo caratterizzava e ci troviamo in una situazione in cui è soltanto il governo che fa praticamente le leggi, a furia di decreti legge, a furia di colpi di fiducia. Quindi innanzitutto bisogna cambiare tutto questo sistema, la centralità deve tornare in mano al Parlamento. Quello che tu dici è vero, nel senso che senza la fiducia non si forma un governo. Io vorrei ricordare che attualmente comunque un governo c'è per le funzioni basilari, diciamo, e che quindi una fiducia un governo si deve riuscire a trovare. Ora, al Senato c'è un grosso problema perché il PD non ha i numeri per formarlo. E bisogna un po' aspettare di vedere quali saranno le mosse di Napolitano. Il punto è questo, che se loro propongono un governo fatto di persone fuori dalla politica, di persone impegnate civilmente, di persone serie, oneste, di comprovata eticità, a questo punto noi un governo di questo tipo lo appoggiamo. Cioè bisogna proprio fare un passaggio, un cambio anche mentale. Cioè le persone che si prospetta che debbano governare un paese devono essere comunque persone al di fuori della politica, altrimenti si torna in quella logica di accordi che snatura tutto il ruolo.
Quindi un governo tecnico d'area, fra virgolette, quindi con
Sì, non lo
persone.
chiamiamo tecnico, è proprio un governo di persone civili, un governo civile, chiamatelo come vi pare, e sarebbe sostanzialmente un governo a 5 Stelle, perché non è che devono esserci per forza dei nostri ministri, persone di comprovata onestà ed eticità dal mondo della società. Questo è il minimo, perché se vogliamo dare un segno di cambiamento, e io penso che queste elezioni questo abbiano fatto venire a galla, cioè che la gente vuole un profondo cambiamento nel modo di fare politica, nell'approcciarsi, nel chiedere comunque sempre consiglio ai cittadini, le idee devono venire da loro, perché sostanzialmente il lavoro va fatto per loro. E quindi noi chiediamo questo a Bersani e a chi per lui, cioè che faccia un passo indietro e che proponga veramente un governo che comunque faccia anche quei punti lì che sono giustissimi, sono condivisi, sono un po' a largo spettro,
Sono gli
cioè
8 punti
bisogna
di cui parlava ieri appunto Bersani, fuori dalla gabbia dell'austerità, misure urgenti sul fronte sociale del lavoro, riforma della
fuori,
politica. No,
sì, fuori dalla gabbia dell'austerità, però mi permette, è un po' generico.
ma io sto leggendo solamente i titoli, poi in
Sì,
realtà ogni titolo dopo ha delle righe di spiegazione, poi Bersani finito ieri il suo intervento dicendo che, leggo testualmente, queste proposte che non sono ovviamente esaustive di un programma di governo, di legislatura, ma che segnano un primo passo concreto di cambiamento, vengono sottoposte a una consultazione sia riferita alle priorità sia ai singoli contenuti. Quindi sostanzialmente questo è un testo iniziale, poi dopo ci si può accordare se si vuole farlo. Questo era quello che diceva ieri Bersani.
il punto è questo. Come fai a uscire dalla gabbia dell'austerità basandoti su un partito che ha votato accordi come MES e Fiscal Compact? La cosa non è credibile, perché loro hanno voluto la gabbia dell'austerità E come fai adesso a credergli, a dargli la fiducia? Perché nel momento in cui tu dai la fiducia, poi non è detto che riesci a toglierla, perché noi non abbiamo i numeri per toglierla, quindi...
Però senza di voi si toglie la fiducia.
Beh, noi possiamo proporla, perché un decimo del Parlamento può proporre...
No, dicevo, se mancano i vostri voti al Senato, la fiducia si toglie. Se il governo viene eletto con quei
la
voti
fiducia,
lì, difficilmente...
Esatto, sì, non si crea neanche un governo se mancano i nostri numeri. Questo è sicuro. Poi ci sono degli arzigogoli che potrebbero evitare questa situazione, ma poi è tutto da vedere che cosa succederà. Infatti stiamo parlando veramente di fantapolitica, perché proposte concrete ancora non ci sono arrivate. Noi vorremmo sapere i ministri che vengono proposti, ad esempio, da questo sarebbe un passo in avanti.
Ma per eccesso, visto che si parlava di Fabrizio Barca, ex ministro della coesione territoriale, area PD, membro del passato governo Monti, anzi dell'attuale governo Monti, che dovrebbe sbrigare comunque le sue funzioni fino al 15 di marzo, potrebbe andarvi bene una persona, un profilo di questo tipo, persona che comunque si sa essere di area PD, ma non è mai stato organico al PD?
Chiaramente questa valutazione va fatta insieme a tutti. Io se mi trovo davanti a una persona che comunque ha dimostrato negli anni di avere avuto interessi non personali, ma di portare avanti comunque le tematiche dei cittadini e quant'altro, è chiaro che è una persona che può essere valida, però io nel merito non lo conosco, quindi bisognerebbe capire e decidere come al solito a maggioranza all'interno dei gruppi, ecco, Camera e Senato, insomma.
Per quanto riguarda le consultazioni, andrà Grillo quindi per voi?
Andrà Beppe insieme ai capigruppo, che noi abbiamo nominato i portavoce capigruppo, e quindi andranno loro, sì, ma Beppe è il nostro capo politico, quindi formalmente vorrà esserci anche lui, ma andranno anche la Lombardi sicuramente, e poi non so se andrà anche il capigruppo alla Camera. Ecco.
È arrivato al Senato, Crimi?
Sì.
È arrivato...
No, al Senato? No, Crimi penso sia forse del Senato.
È il contrario. Lombardi, Camera, Crimi, Senato. Le dicevo, 348-7649-289 è il nostro numero per gli sms, diretta@radiocittadelcapo.it per le mail. Sono arrivati già due sms, senza che vi avessi detto prima appunto i contatti, e sono: perché Monti e i suoi ministri non erano fuori dai partiti? Abbiamo visto i risultati, questo è appunto un messaggio che ci è arrivato, e senza mediazione non c'è democrazia parlamentare, ma altro. Cos'è? Partito unico? Si chiede Paolo. Cioè, voi fareste un governo solamente se riuscirete ad avere, qualora ci fosse una nuova legge elettorale, il 50% più uno dei parlamentari? Questo sostanzialmente chiedeva Paolo.
Ma noi, qualora non abbiamo i numeri, cioè, continuiamo a fare il lavoro da parlamentari, votando sulle proposte. E poi per quanto riguarda i ministri del passato governo, è chiaro che tu poi nomini una persona, ma non sai poi... effettivamente quello che andrà a fare. Adesso nel dettaglio, comunque Monti non si poteva dire che fosse estraneo alla politica, e lui era comunque il premier, quindi cioè, un uomo di banche, un senatore, quindi non c'erano i presupposti neanche lì, ecco, cioè, e comunque quando vai a formare un governo, poi dopo anche noi faremo le nostre proposte dei ministri e si vedrà quello che succederà. Cioè, stiamo facendo un po' fantapolitica, nel senso che ancora siamo acerbi da questo punto di vista, perché è presto, non sono state fatte le consultazioni, ci aspettiamo anche che Bersani faccia qualche altra mossa.
Insomma, cos'è che vi aspettate da Bersani per appunto forse sciogliere anche i vostri indugi?
Un passo indietro, da Bersani un passo indietro.
Cioè che non sia lui a tentare di formare un governo?
Esattamente, sì.
Cioè potrebbe essere Renzi per voi?
Ma neanche Renzi.
E chi vi piacerebbe del PD? Perché comunque è il PD che ha la maggioranza alla Camera, quindi comunque è il Partito Democratico che deve fare una proposta di governo.
Sì, è il Partito Democratico, e come ho già ribadito deve essere qualcuno estraneo alla politica. Un Borsellino, non so come dire, no?
Quindi qualcuno non del PD che prenda i voti del PD e vada a formare un governo, c'è Monti.
Ma questo qui abbiamo detto che è un governo di scopo, vogliamo fare queste 7-8 cose? Facciamole fare da chi per anni ha governato, da chi per anni ha lottato contro la mafia, da chi per anni ha lottato per i diritti civili o per...
Quando dice Borsellino, lei dice Rita Borsellino?
Come?
Quando lei dice Borsellino, pensa a Rita Borsellino?
No, Salvatore.
Ah, solo che quello difficilmente può, Può, e chiedevo
una... Paolo, scusami.
Chiedevo una cosa, una persona che quindi per voi potrebbe essere rappresentativa potrebbe essere Paolo Borsellino.
Ma sì, ma ti ho detto un nome per farti capire l'entità della persona, capito? Per farti capire l'indubbia etica. Anche una Lidia Undiemi che si è battuta in questi anni tantissimo contro questi accordi che sono stati fatti, ma ti sto dicendo dei nomi personali, capito? Questi non sono nomi che sono usciti da un dibattito interno. Sono per farti capire delle persone, delle personalità che possono essere strane alla politica ma che hanno lottato fino adesso per determinate cause.
I vostri prossimi appuntamenti quindi quali sono come eletti del Movimento 5 Stelle?
Adesso intanto ci sono delle da sbrigare delle cose amministrative, poi ci sono da proporre anche noi dei nomi per quello che riguarda proposte per la Camera e per il Senato, perché sono da eleggere i presidenti, e poi sì, dobbiamo insomma incontrarci e continuare a parlare anche di queste cose.
Anche ora per decidere quindi come muovervi, non è ancora decisa la linea, non l'hanno scelta Casaleggio e Grillo quindi?
No, assolutamente, noi ci incontriamo sempre come abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre deciso tutto quanto riunendoci
collegialmente. Quindi da domenica 10 per chi potrà, invece più dall'11 per chi non potrà, sarete in riunione permanente?
Sì, assolutamente, sempre.
Si può sapere dove?
Ah beh, a Roma, da qualche parte, noi non abbiamo delle sedi di partito, quindi... Poi ci verranno dati anche degli uffici in Camera e Senato e dopo ci riuniremo anche per gruppi.
Quindi Renzi a voi non piace come ipotetico leader di un governo di scopo?
Deve essere strano alla politica.
Perfetto, la ringrazio Mara Mucci, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
Mara Mucci, neodeputata del Movimento 5 Stelle. Arrivano sms al 348-7649-289, tutto bene nella loro resistenza a non fare accordi, ma nel caso di nuove elezioni, se dovessero prendere il 40% pensano di poter governare da soli o di fare quello che pensano. Peccato, la storia è piena di rivoluzionari che hanno fallito, peggiorando la vita successiva, dice Riccardo. Ho parlato con molti amici e colleghi elettori come me del PD, nessuno, zero, approverebbe un'alleanza col Cavaliere, meglio elezioni. Del resto Berlusconi, appena gli sarà conveniente, farà cadere il governo, ma se si vuole un PD al 2%, puntini, questo è il pensiero di Andrea. Io do il buongiorno a Pippo Civati, deputato, neodeputato del Partito Democratico. La pensa così anche lei, Civati?
Sì, la penso così anch'io, uguale.
E quindi che ne sarà del futuro dell'Italia? Si farà un governo?
Ma guardi, io credo che Grillo in questo momento, al di là dei toni sempre un po' esagerati, debba scegliere banalmente se provare a fare le cose che ha detto di voler fare in campagna elettorale, per cui tanti l'hanno votato anche con un desiderio di cambiamento molto radicale, o se pensare alla propria convenienza di parte, perché a questo punto anche lui è una parte politica, e puntare alle elezioni subito per provare a vincere da solo. Questo è il tema che si pone, e non è vecchia politica, è proprio la banale, come dire, considerazione di quello che succede. Quindi io sono per la prima ipotesi, cioè provare a fare per un tempo limitato e con molta serietà, con fatti chiari e amicizia, in questo caso breve, perché insomma siamo diversi per molti motivi, provare a fare le cose che cambiano il paese. Questo è il compito che ci hanno dato gli elettori, se no si torna a votare con il rischio peraltro che la situazione sia più o meno quella di oggi, perché insomma sappiamo che il sistema elettorale è quello che è.
Civati, avevamo prima di lei al telefono ospite Mara Mucci, sua collega, quindi alla Camera del Movimento 5 Stelle, che dice: noi non vogliamo gente che guidi un governo che abbia legami con la politica. Non andrebbe bene neanche Renzi, dicono loro, forse neanche lei, credo, Renzi.
No, beh, guardi, ma in questo momento io non faccio questioni di nomi, perché mi pare che la situazione sia talmente grave e abbiamo visto ieri due notizie terribili che riguardano la vita di questo paese, la vicenda di Perugia e quella di Siena, per cui insomma veramente mettersi a fare il totonomi mi sembra un po' anche triste. La cosa importante è trovare qualcuno che possa rappresentare una maggioranza, come cercavo di descrivere, una maggioranza del Parlamento, dei cittadini, perché alla fine i cittadini sono espressi con il loro voto. Se a loro non vanno bene dei nomi, ne facciano qualcuno però, perché se invece la loro linea è quella di non votare nessun governo, allora si torna a votare, ce lo diciamo subito, ristorniamo questo dibattito che è un po' stucchevole e evitiamo anche di prenderci in giro, perché lo dico con molta serietà, io ho seguito l'evoluzione del Movimento 5 Stelle, a me dispiacerebbe che finisse tutto in un più uno, cioè non va mai bene nulla, non vanno bene i punti di Bersani, non si capisce perché, scritti nel programma anche loro, molti di questi punti ci dicessero quelli che non vanno bene. Non va bene Bersani, ci dicono che non va bene Bersani, quindi bisogna fare una proposta diversa a Bersani. Siamo pronti a discutere di qualsiasi cosa, però vorremmo farlo nella chiarezza delle posizioni, cercando di far capire anche ai nostri elettori cosa succede, così è un po' difficile.
Non è facile neanche la situazione interna al PD, insomma, fra chi propende più per tentare di arrivare ad un governo tecnico, chi ancora, come D'Alema ieri, parla di emergenza nazionale, di governo di unità nazionale. Il problema però, dice lui, è che c'è Berlusconi, però Berlusconi c'è, cioè, insomma, con questa destra in Italia c'è da un po' di anni Berlusconi. Come si supera questa impasse? Cioè,
guardi,
deve essere tutto in mano a Grillo.
Il paradosso è che tutti vorrebbero togliere agli altri il leader, per cui D'Alema vuole togliere Berlusconi a Berlusconi, Grillo vuole togliere Bersani a Bersani, e noi forse vorremmo trovare un modo diverso di parlare con Grillo, che non sia soltanto quello appunto della contrapposizione feroce. Purtroppo la realtà è data dalle situazioni che ci sono, non è che possiamo inventarcene una che ci piaccia di più, dire sarebbe bello fare un governo con la destra se la destra non fosse quella che è, anche sarebbe bello anche aver vinto le elezioni, cosa dice?
Per quanto riguarda invece il futuro, Renzi ieri era presente, come lei, alla direzione nazionale del PD, però lei è intervenuto, Renzi invece è andato via, e oggi su Il Messaggero c'è un'intervista in cui, fra le altre cose, Renzi prevede una legislatura molto corta.
Sì, beh, la previsione penso che sia corretta, per quello che cercavo di dire anch'io. Sulle modalità, questo è l'elemento di differenza più forte con Renzi, con Matteo da tempo, insomma, lui ha un'idea della politica per la quale si parla direttamente con gli elettori, si lasciano interviste, si cerca l'attenzione su di sé, lui è molto bravo, e non lo dico per banalizzarlo, perché l'attenzione è importante, insomma, questa campagna elettorale per esempio noi potevamo farla meglio, però si predilige questo atteggiamento rispetto invece alla vita anche del confronto politico, insomma, e si accredita anche una tesi che quelle sedi siano morte, però c'è già Grillo che lo dice, per cui insomma non so se è la cosa migliore da fare. Se fosse rimasto e fosse intervenuto in direzione avrebbero apprezzato tutti, e lui si sarebbe comunque consolidato dentro al Partito Democratico. È chiaro che il messaggio fuori è molto forte, dentro l'hanno attaccato tutti nel pomeriggio, perché poi è abbastanza naturale che capiti così.
E quindi lei lo vede, nel caso di un ritorno breve alle urne, sarà Renzi il vostro candidato? Lui ha detto non lo sarò se non dopo primarie.
Sì, è chiaro che dovremmo trovare un modo per sceglierlo candidato premier, le primarie rimangono comunque la strada più abituale per noi ormai, ed è anche del tutto evidente che Renzi è il candidato più accreditato, però prima di dire che sarà Renzi, vediamo chi si candida insieme a lui o in contrapposizione a lui, e vediamo anche sulla base di quale proposta, perché da sei mesi a questa parte le cose sono molto cambiate, gli 8 punti di ieri sono molto più a sinistra della proposta di Bersani, quindi non vanno nella direzione della proposta di Renzi alle primarie. Ci sono ragioni di opportunità, e su questo Renzi è fortissimo, ci sono ragioni politiche sulle quali forse bisogna fare una riflessione.
Una riflessione che faceva Renzi qualche giorno fa era rispetto a una questione, quello dei costi della politica, soprattutto dei rimborsi elettorali. Un argomento, dice Renzi, che può anche potenzialmente svuotare l'onda di Grillo, come anche altri nel partito sperano di riuscire a fare, cioè la proposta di Renzi era: devolviamo i rimborsi elettorali ad un fondo per le case popolari.
Sì, dopodiché, guardi, io sono d'accordo in linea di principio, nel senso che dalla prima Leopolda, quella che con Renzi facemmo nel 2010, proponiamo un superamento del sistema dei rimborsi e una revisione profondissima, molto più profonda di quella che abbiamo visto quest'anno col governo Monti. Quindi su questo non ci piove. Vorrei capire però dove la politica si finanzia, perché se si finanzia con i contributi delle persone, dei privati, allora ci vuole la massima trasparenza, altrimenti saremmo tutti, come dire, legati a lobby, a poteri forti, non lo so, bisogna trovare un equilibrio su questa cosa. Capisco la popolarità dell'argomento e anche un po' la demagogia dello stesso, perché dire prendiamo e dividiamo le case popolari è molto facile, dopodiché la politica in tutto il mondo ha comunque, prevede un contributo del pubblico, forse bisogna studiarlo in modo diverso, renderlo più serio, più preciso, di minore entità, si può ridurre molto quella quota come è stato già fatto quest'anno, insomma vorrei discutere anche di queste cose, altrimenti come le dicevo prima siamo alla vecchia storia per cui non basta mai e quindi i parlamentari non devono guadagnare niente, va bene, dopodiché abbiamo scoperto che anche i grillini però si dimezzano solo una parte dello stipendio, non fanno la metà come avevamo capito in campagna elettorale. I rimborsi elettorali non ci devono essere, la politica si deve svuotare, non ci devono essere più sedi di partito, non lo so, cioè francamente vorrei discuterne con molta serietà e molta responsabilità, perché poi c'è chi può permettersi un leader molto d'impatto, c'è chi invece vuole fare politica e forse non ha gli strumenti di suo per diventare subito un soggetto nazionale. Ragioniamoci.
Ci fate un'ultima cosa, perché poi la devo lasciare, che il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi in un minuto, i grillini da domenica si vedono in riunione permanente, sostanzialmente per scegliere un pochino la linea, così ci diceva prima Maramucci. Voi invece i prossimi impegni quali sono?
Ma guardi, noi abbiamo fatto una giornata intera ieri che è stata anche considerata eccessiva, per cui per ora non ci riuniamo, anche noi siamo comunque in una discussione permanente, aspettiamo di sapere, come dicevo all'inizio, qual è la risposta di Grillo, se Grillo dice non va bene Bersani o non va bene i punti, se non va bene niente, se ha una proposta di governo, e poi noi ci convocheremo prima della prima seduta del Parlamento, decideremo che cosa fare anche noi, con molta trasparenza. Ieri la trasmissione della direzione in diretta web e sul digitale voleva dare proprio questo segnale di apertura e di chiarezza, insomma.
La ringraziamo Pippo Civati, buona giornata.
Grazie, a voi, arrivederci.
Pippo Civati, neodeputato eletto in Lombardia del Partito Democratico. Diceva appunto trasparenza, questa sera invece la riunione del PD, la direzione regionale non sarà a porte aperte, sarà a porte chiuse. Per quanto riguarda l'angolo B di quest'oggi è tutto, prima di salutarvi però vi leggo qualche sms molto critico con la deputata Maramucci, se la qualità è questa mi sa che verranno spazzati via rapidamente. Dice Paolo, il Movimento 5 Stelle non promette, il Movimento 5 Stelle è un'opportunità tanto grande quanto più i votanti diventeranno cittadini, dice Ale, che prosegue: partiti, banche e stampa sono un blocco di potere, mi sembra legittimo che il Movimento 5 Stelle abbia l'ambizione di appoggiare solo un governo ottenuta la maggioranza assoluta, la mediazione ci ha portato a questa situazione, dice sempre Ale. Sono le 9:29. Per Angolo B di quest'oggi è tutto, a breve il GR Network e a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali quest'oggi curata da Mauro Sardi. Io vi saluto. Buona giornata.